ANSA, figlia di Navalny, dice un giorno la Russia entrerà in UE.
Wow, quindi la figlia di Navalny predica forte, no? Leggi un po' il giornale Strasburgo.
Nonostante tutte le difficoltà e i problemi che l'Europa ha e dovrà incontrare, io credo nel suo futuro e credo che un giorno il mio paese ne entrerà a far parte. Così Daria Navalnaya, la figlia del dissidente russo in prigione Alexei Navalny, durante il suo discorso all'Eurocamera alla cerimonia di consegna del premio Sakharov.
È un premio politico che danno ai politici perché quando loro vogliono criticare una politica di una nazione vanno dall'opposizione di quella nazione, in questo caso la figlia di Navalny, e gli danno il premio Sakharov. Sakharov, uno perseguitato dai comunisti.
Ah, quindi il premio era per il padre?
Il premio era non so se per il padre o per lei, uno dei due. Cioè è una mossa politica per combattere Putin. Va bene. È un premio politico, insomma, che fanno finta che si merita. Cioè, Navalny è una pedina della CIA per far cadere il governo di Putin. E Putin si è scocciato, prima ha fatto un finto avvelenamento, questo, tutto questo è messo in scena. E Putin si è scocciato, prima che lo avvelenano di nuovo, è ancora nella colpa a Putin, che non credo che sia colpa sua. E allora ha detto lo metto in prigione così lo proteggiamo dai veleni della CIA. E questo è in prigione e lui vuol fare digiuno politico, però le autorità dicono no, ti facciamo mangiare lo stesso, qui tu in prigione non muori, non servi un martire. Quindi è tutta una messa in scena politica. Cioè Navalny è un uomo della CIA per fare in Russia quello che hanno fatto in Ucraina. Hanno messo le masse e i media contro il governo ucraino ed è cascato il governo in Ucraina adesso. E vogliono fare la stessa in Russia, però Putin ha detto niet, spiace. Come si dice tram in russo, va attaccato al tramvajoski. Va bene.
Sì, ma se questa figlia di Navalny dice Russia entrerà in Europa, è una cosa che la CIA sta desiderando per la Russia?
Che la Russia entri in Europa?
La CIA vuole questo?
Beh, alle sue condizioni sì. Che la Russia deve inchinarsi, inginocchiarsi e cominciare a baciare i piedi a quelli di Bruxelles e specialmente a quelli di Washington, e allora può entrare rinunciando ai suoi missili, certo.
Ok.
Cioè che entra come pedina, sì. Ma siccome la Russia gli ha detto niet, allora tutti contro la Russia. L'unico problema che c'è la Russia è che non ha voluto mettersi in ginocchiarsi davanti all'America, alla CIA e a Bruxelles. Questo è l'unico problema che c'è. Che la Russia non sta dando fastidio a nessuno. Si è preso la Crimea, ma la Crimea era zona russa. Va bene, la Crimea è zona russa. Gli americani stiano zitto, che cominciano a ridare al Messico un terzo degli Stati Uniti. Il sud degli Stati Uniti, almeno un terzo, se non una metà, Alabama, Arizona, Texas, California, c'è Nuovo Messico, tutte quelle zone lì, se tu vai lì, tutti paesini, sono nomi spagnoli, va bene, quindi come Los Angeles, San Francisco, sono tutti nomi spagnoli, perché? Perché l'America li ha rubati al Messico. Hai capito? Li ha rubati, perché l'America, la Russia deve dare la Crimea? Sì. Innanzitutto fateli votare, ma comincia l'America a ridare mezza America al Messico, va bene? E come Turchia che dice Israele che deve dare indipendenza ai palestinesi, ma che Erdogan comincia a uscire da Cipro che l'ha invaso con i suoi carri armati. Quindi come vedi il mondo è un zuppone di ipocrisia. Ognuno a suo modo si tira l'acqua al suo mulino. E allora qui Navalny dice un giorno la Russia entrerà in UE. Beh, la profezia parla di questo, però è più l'UE che entra in Russia.
Ah.
Perché le profezie dicono sì, è vero, ma comanderà Magog,
la Russia.
Putin, o chi per lui comanderà la Russia, non Bruxelles. Bruxelles, quando si uniranno Russia e Bruxelles, Bruxelles sarà lì a leccare i piedi e lustrare le scarpe della Russia, lo dice nella Bibbia. Daniele capitolo 7, 10 nazioni, poi c'è l'undicesima nazione, l'undicesimo corno. Daniele capitolo 7, c'è una profezia che è l'undicesimo corno, che è Magog, Ezechiele 38, che prende potere sui 10, ne distrugge 3, Daniele 7, ne distrugge 3, li riunisce, li rimette di nuovo insieme, e poi tutti e 10 fanno la guerra contro Dio, no? Apocalisse 19:11, e perdono. E contro Dio sa già come finisce. Va bene, quindi possiamo parlare un po' di quello, forse?
Dicevi che le profezie dicono che la Russia, no, l'Europa entrerà in Russia, quindi non necessariamente la Russia deve unirsi all'Europa.
No, ma
anche
la Russia,
senza, può guidarla.
La Russia, sembra che l'America fa la voce grossa perché c'ha, diciamo, al momento è più potente, per questo che fanno la voce grossa. Va bene, adesso hanno abbassato i toni però, perché vogliono concentrarsi a fare la guerra alla Cina, perché lì stanno perdendo tutti i soldi. Va bene, quindi non sanno più, non vogliono fare lo sbaglio di Hitler, che ha combattuto e contro gli alleati di là e contro la Russia di qua, e ha perso.
Okay.
E vogliono combattere uno alla volta, così adesso sembra che Biden si è messo il falso sorrisino, adesso vuole incontrare Putin per fare la pace, perché non ha bisogno di un problema in Europa quando vuole combattere la Cina, che gli dà ancora più fastidio. Capisci? Comunque,
però dici che vuole fare la guerra con la Cina, ma una guerra commerciale, non guerra
militare, anche
no?
loro hanno minacciato anche guerra, perché hanno detto che se la Cina va a Taiwan loro farebbero la guerra.
Ah, in quel senso sì.
Che nessuno potrà mai fermare la Cina di prendere Taiwan, appena lo possono lo faranno. Appena Hitler è stato potente abbastanza, ha preso la Cecoslovacchia, poi la Polonia, e poi il Belgio, poi l'Olanda, poi la Danimarca, poi la Francia, poi tutto. E poi anche l'Italia, e poi non era volontà di Dio, che non era tempo per l'anticristo ancora, va bene, allora il Signore, cioè non era tempo per l'anticristo, e ha perso. Comunque, vogliamo andare alla profezia di Daniele 2 per capirci meglio?
Sì.
Allora, fratelli, aprite la Bibbia se volete, Daniele 2, profezia. E lì vediamo in questa profezia che erano anticipati tutti i regni mondiali.
Fratello Giuseppe?
Dimmi.
John ha una domanda.
Do you think China will ever get Taiwan?
Pensi che sarebbe nel futuro che Cina prenderà Taiwan?
E io credo di sì, perché la Cina ci unirà alla Russia, Magog, all'Anticristo, e prenderanno tutto il mondo, siccome Taiwan è un appendice degli Stati Uniti.
Belonging to the US.
E allora non appena c'è un po' di spazio, cioè la Cina è in agguato, she's making an ambush.
Ah, okay.
Agguato.
An ambush for who?
To America. So as soon as America, aspetta in italiano, non appena l'America farà una guerra, allora la mia forte impressione è che la Cina immediatamente salterà su Taiwan. Appena vedrà che l'America è occupata a fare la guerra con la Russia da qualche parte, per questo che Biden non vuole stuzzicare troppo la Russia adesso, ma vuole pazientare un po'. Ma non appena scoppierà una guerra, e scoppierà di sicuro tra America e Russia, vabbè, per questo che diciamo ai fratelli, uscite dall'Europa dove ci sono le basi atomiche americane, Sicilia e anche lì a Treviso, che okay. Quella zona lì ci sono basi atomiche, tutta Europa ci sono, uscite perché scoppieranno guerre. E appena scoppierà l'America ha le mani legate con una guerra, io mi aspetto che la Cina il dragone cinese salti su Taiwan, farà il D-Day, sbarco di Normandia, virgolette, a Taiwan.
I have another question. You said something about the American bases everywhere. I want to ask, is it more safe to live in a place where there's an American army base or where there isn't?
Where there isn't. Chi traduce qua?
Tu traduci in italiano.
Traduco io, ciao. Faccio anche quello adesso, va bene. Voi mi date doppia paga oggi, eh? Faccio okay. Anche sì, il traduttore. Sì, sì. No, sì, Angie dice non c'è nessun problema, anche lei così si riposa. Allora, le dice, quindi più sicuro, dice John, vivere lontani da zone dove ci sono basi americane, certamente figliola, certo, logico. Se tu sapevi che a Chernobyl sarebbe scoppiata una centrale nucleare che ha causato malattie, morti, eccetera, ha fatto ammalare anche fino a 3 milioni e mezzo di persone, tu saresti rimasto nella zona?
No.
Ecco, quindi la risposta è no. Va bene, allora andiamo a Daniele 2?
Sì, Daniele l'ho aperto, 2. Sì, ce l'ho pronto qui.
Okay. Ce l'hai Daniele 2 lì?
Grazie.
Allora, Daniele 2, la Bibbia profetizzava. Oggi abbiamo incoraggiato tutti i ragazzi qua a fare domande, va bene, fratelli che ci seguite? Mm-hmm. Perché anche voi, anche i bambini, i giovani che ci seguono in tutto il mondo, e mandate pure queste domande, perché a volte frate Giuseppe non è molto chiaro, capito? Allora potete chiedere chiarificazione e Angela chiederà a frate Giuseppe di chiarire, vero Angela?
Sì.
Ecco, frate Giuseppe ce la mette tutta.
Inizia con Daniele 2 che hai menzionato prima.
Sì, ce l'hai lì?
Sì, ce l'ho.
Bene, Daniele 2, poi potete studiare con calma, adesso non c'è tempo di leggerlo tutto, perché lì ci vuole un paio di ore a spiegarlo questo capitolo. Però Daniele 2 insieme a Matteo 24, va bene, e anche Apocalisse 17, sono dei capitoli basici. Daniele 2 e Matteo 24 sono due, diciamo, la base per insegnare le profezie, tutte le profezie della Bibbia del futuro. Si parte da Daniele 2, poi si va a Matteo 24, va bene, poi si salta naturalmente Apocalisse 13 e 17. Va bene, quindi si comincia così a studiare le profezie. Avrete visto anche nel nostro corso profetico biblico che avvisiamo, come diciamo sempre, i fratelli nuovi che non ci conoscono, è gratis. E Angela ve lo manda gratis settimanalmente. Amen. Dovete solo dire grazie e basta.
Grazie Gesù.
Ai fratelli,
grazie a Gesù
che lo rendono possibile. Allora,
questo punto che la Russia si unirà all'Europa come vuole Navalny, questo è profetizzato in Daniele 2?
Daniele 2, Daniele 10, più che altro in Daniele 7 è profetizzato. Va bene, Daniele 7, Daniele 8 e Apocalisse 17, lì è profetizzato. Cioè lì vedi il dragone con 10 corna, in Daniele 7 la bestia con 10 corna, il quarto regno che era Roma. E in Apocalisse 17 invece è un dragone che dice di colore scarlatto. Stesso dragone, capitolo 12, è rosso perché comincerà col socialismo. Però quando prende potere, Apocalisse 17, diventa il rosso, dragone rosso diventa dragone scarlatto. Cos'è lo scarlatto? È un rosso scuro, cioè un rosso con aggiunta di nero. Cioè vuol dire che il regno che viene sarà peggiore dello stalinismo, come ha detto Gesù Matteo 24, 21 e 22, verrà tempo che non c'è mai stato così brutto prima. D'accordo?
Sì.
Ecco. Posso andare avanti?
Sì.
Ecco, allora, noi vediamo che Daniele 2 profetizzava i regni mondiali uniti, che però erano uniti solo a sprazzi, perché vediamo che dal regno mondiale dell'Egitto ai seguenti, Assiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, c'erano spazi che il mondo non era unito in un impero, ma l'impero dopo un po' barcollava, come quello Assiro, prima che veniva Babilonia. Babilonia invece fu sconfitta nella sua potenza mondiale, un po' come fece Alessandro di Grecia con Medio Persia, che in 10 anni conquistò il mondo. Ecco, allora, quindi Daniele 2, vedi la testa di oro che rappresenta? John, the golden head represents what in Daniel 2?
Babylon.
Ecco, la testa d'oro di Daniele 2 rappresenta Babilonia. E John, le braccia di argento cosa rappresenta in Daniele 2, una statua?
The arms of silver, Medo Persia.
E lo stomaco di rame o di bronzo cosa rappresenta?
Bronze and clay?
No, solo bronzo.
No, that was something else. Grecia.
Grecia, quindi in italiano dice bronzo, in inglese dice rame. rappresenta la Grecia. E ogni parte della statua rappresentava una caratteristica, va bene? Perché i babilonesi erano molto intellettuali, studiavano le stelle, erano astronomi, quindi la testa, no? E il Medio Persia era famoso per gli artefatti, manufatti, erano molto bravi a costruire con le mani e quindi le braccia della statua. Lo stomaco, la parte basso ventre, la parte sessuale della statua, rappresenta la Grecia perché anche i greci erano molto, diciamo, artistici, sessuali, se vogliamo. Lo vedi anche nelle statue i nudi, vero, i greci. Sì. Quindi il basso ventre rappresentava bene la Grecia. E dopo la Grecia, cosa viene, John?
Rome. Yeah, after Greece, after Greece, Rome conquered it.
Yeah, which part of the statue?
It was the legs, yeah.
Ecco, esatto, tradurre quello che ha detto John, che dopo il basso ventre vengono le gambe, dice John, che le gambe, John, rappresentano?
Rome.
Roma, ok, e le gambe rappresentano Roma. Roma erano conosciuti come grandi marciatori, per questo che costruivano strade che andavano dappertutto, perché per questo che tutte le strade conducevano a Roma. Ancora oggi ci sono strade che vanno direttamente all'Adriatico, ci sono strade che partono da Roma e arrivano in Germania, arrivano in Inghilterra. Dice, beh, logico. No, non è logico, perché prima erano proprio dirette, prima le strade erano un problema. Va bene, le strade romane, io sono stato sulla via Appia a Roma, e ci sono ancora lì, ci sono ancora le pietre che i romani hanno messo, queste pietre enormi, piatte, e sono indistruttibili praticamente. Invece oggi le strade che fanno adesso, i ponti che fanno adesso, come il Morandi, appena lo costruiscono scappano di corsa, perché? Prima che gli casca in testa. Qui crollano prima che l'hanno finito.
Quindi l'asfalto di oggi non si paragona con...
Eh no, perché oggi è tutta mafia, no? Oggi invece di mettere cemento ci mettono niente, immondizie, crolla il ponte, logico. E allora, quindi...
Yeah, I wanted to say something about the Roman war machine.
Condenso, ok? Yeah.
They said that it was like the greatest army in the world. It was like the more it would take, the bigger the army. So if they would win a battle or win a country, they would get more land and more, so they would have a bigger and bigger, and so they'd make roads and stuff like that.
So dice
because
che
they had to move around.
Dice John, i romani costruivano le strade per poter controllare e conquistare altri imperi, è vero. Per conquistare la Germania ha dovuto fare una strada per arrivarci, giusto John? E allora... Jasmine, sì.
Listen, you mentioned something about that there are roads from Rome all the way to England and Germany.
Io ho menzionato sulle strade che arrivavano fino all'Inghilterra, fino alla Germania, Francia.
They're still there today?
Sì, le strade ci sono ancora. Io quando ero in Inghilterra, ho guida che lavoravo in Newcastle upon Tyne, vicino alla Scozia, si capiva anche dall'accento che ci capivo mica tanto. Poi ho imparato a parlare anche quel dialetto. E quando sono andato in Italia, avevo questa macchina che era una Ford Anglia, e sono partito da Newcastle a Pontine, ho percorso tutta l'Inghilterra, poi ho attraversato la Francia, quindi è arrivato a Milano dove il motore si è fuso, perché stavo tentando di farla funzionare senza olio, non ci sono riuscito. E se ci riuscivo però avrei tentato di far andare il radiatore senza acqua.
Ecco, per questo io da quando ti conosco tu sempre dici prima di partire con la macchina controllate l'olio, sì, e l'acqua.
E l'acqua,
ci hai insegnato a tutti e lo ripeti sempre.
Perché, capito, si impara sbagliando. Insomma, la mia risposta è questa. Quando sono partito da Newcastle upon Tyne, nord Inghilterra, fino a prendere il traghetto, che allora c'era il traghetto, adesso c'è il ponte, c'è il tunnel, e ho fatto la strada che si chiama M1, e quella l'hanno costruita i romani. Parte dal muro Adriano, che separa la Scozia dall'Inghilterra, fino a sud dell'Inghilterra, diritto, assolutamente diritto. E quello l'hanno fatto i romani, adesso c'è l'asfalto, prima c'erano le pietre, però è una strada, e adesso è esattamente come l'hanno fatto i romani, come topologia. Non che ci sono i topi, no. Topologia, cioè diritto. I romani andavano diritto. Quando trovavano una collina, loro non ci giravano intorno, andavano sopra la collina. Questo è lo stile romano. Ci siamo?
Sì.
Ragazzi, giovani che avete domande, anche vecchiotti, scrivete. perché sennò qua i nostri bambini, qua ragazzi, tutte le domande le fanno loro. Allora, dicevo, le gambe rappresentano Roma, no? E le gambe, infatti, è appropriato per Roma, perché i romani erano grandi marciatori, facevano strade. Anche Roma è l'impero mondiale più lungo, va bene? E diciamo, e da quando, da 2000 anni ancora lì, Roma, mi pare che dalla caduta di Cartagine, così era 146 a.C., più o meno un paio di secoli avanti Cristo, che Roma è diventato un impero mondiale dopo che è cascata Cartagine. E quindi da allora, che se non mi sbaglio 146 a.C., fino ad oggi Roma è ancora qua, c'è ancora. Naturalmente Roma è cascata nel 476, è cascata Roma, e però Roma ha continuato nell'impero, nel Sacro Romano Impero. Al posto dei Cesari c'erano i papi, quindi Roma continuava, va bene? E continua ancora oggi, c'è ancora un papa, vabbè, un po' pacciamama, però c'è, insomma, ecco. Quindi rappresenta il Sacro Romano Impero, infatti in combutta con lo Stato, lì è un ente statale praticamente. E va bene, e però Dio benedica i cattolici, che sono sinceri, loro ci credono veramente nel rosario, sono sinceri loro, e la gerarchia non sono mica tanto sicuro che... Comunque, questa è un'altra storia, non ci entriamo su questo capitolo. Quindi Roma, le gambe descrivono bene l'impero romano. E poi ci sono i piedi, che dice Daniele, vi do un resoconto velocissimo, poi ve lo studiate voi. Poi arriviamo ai piedi e alle dita della statua, che sono ovviamente 10 dita, e queste 10 dita sono le stesse delle 10 corna della quarta bestia nel capitolo più avanti, il 7. La quarta bestia che rappresenta Roma, c'è 10 corna, che sono 10 nazioni che sorgeranno da questo regno, che adesso arriva, già hanno cominciato, 10 nazioni europee. Va bene, le dita sono fatte di ferro e di argilla, dice. Però come l'argilla non si amalgama con il ferro, così questi cercheranno di unirsi con connubi umani, dice Daniele 2. Però non riusciranno ad amalgamarsi come il ferro non si amalgama con l'argilla. Cioè hanno sempre tentato... nei secoli, nel Medioevo, di unirsi la principessa di Francia col re d'Inghilterra, la principessa d'Inghilterra col re di Germania, cercando di rifare, rimettere insieme il Sacro Romano Impero, e non ci sono mai riusciti, perché il ferro non si amalgama con l'argilla. Il ferro cos'è? Il ferro delle gambe, che le gambe erano di ferro, Roma, le gambe della statua erano ferro. Roma, il ferro delle gambe di Roma rappresentava il potere ferreo, cioè gli imperatori, i dittatori romani, tutto di ferro. Poi arrivato ai piedi, Medioevo, e alle dita, a tempo della fine, ecco che lì incontra l'argilla. Ora, il ferro nei piedi rappresentano i governi forti, quindi nazismo, comunismo, fascismo, eccetera, no? E le democrazie rappresentano i governi deboli, quindi l'Italia,
l'argila,
la Spagna.
L'argila rappresenta.
Cos'è che ho detto?
La democrazia rappresenta.
Cosa hai detto?
Hai detto la democrazia rappresenta...
L'argilla.
L'argilla rappresenta la democrazia.
Sì, va bene. Ecco, vabbè. Sì, grazie. Continuare a correggere, perché io ogni tanto ne indovino una. Non è che sbaglio tutto, eh. Se voi prestate attenzione, no, sul serio, non scherzo, se prestate attenzione, qualcosa di giusto lo dico.
Grazie Gesù.
Oh. Allora, dove eravamo qua? L'argilla che non si unisce al ferro. Il ferro dei piedi della statua rappresenta, e l'argilla rappresenta l'ultimo impero mondiale, il 7. Perché sono 7? Perché questa statua ne vediamo quanti? La testa, vediamo Babilonia, Medio Persia, la Grecia, Roma, e poi l'ultimo sono 6. E sono 5 con l'ultimo, aspetta, ripeto, aspetta, condizione anche a contare. Babilonia 1, 2 Medio Persia, 3 la Grecia, 4 Roma, e 5 le 10 dita, l'ultimo impero mondiale. E noi sappiamo dalle teste del dragone, Apocalisse 17, che gli imperi mondiali sono 7, mancano 2.
Sì.
Come mai mancano John? Perché mancano 2 imperi mondiali in questa statua? Che sono 7. Perché mancano? Vedi che non lo sai quello, Jasmine.
I'm sure there's a reason, but what it is, I'm not sure.
Jasmine dice, so che c'è una ragione, solo che non so quale. Dai, andiamo.
Paul,
non ti vedo. Più ti puoi spostare in mezzo alla chiesa? Per... Ah, ecco, c'è uno specchio, beh, ti vedono lo specchio. Allora, c'è sulla porta qua, c'è uno specchio. Ecco, va bene. Senta, andiamo da Adriano che sicuramente ce l'ha la risposta.
I have an idea. Is it because one is and what is yet to come?
No. Adriano, perché mancano due imperi mondiali in questa lista di cinque? Adriano? Sì, anche spagnolo puoi dirmelo.
Ok, it's... No, the Antichrist didn't come yet.
So, ecco, benissimo, niente, squalificato. Allora c'è ma insomma, qui i ragazzi, guarda che ragazzi qua che ci ascoltano, guarda che ci mettono a vergogna qui.
Because the two of them were before. Before
it.
I didn't understand.
Ma chi ha suggerito
question.
Qua? Gloria ha suggerito.
No,
she just repeated the question.
Attenzione che è la maestra di bacchetta.
No, non ho suggerito niente.
Anzi, prepara una bacchetta che c'è Gloria che forse lì si ruffiano un po' lì.
Assyria and Egypt, they were fallen.
Come?
Assyria and Egypt were fallen already.
Bravissimo. Quindi ecco, ma Adriano, dopo un quarto d'ora subito di corso lui, ti pare. Allora, in questa profezia Daniele 2 ci sono cinque imperi mondiali, ne mancano due perché due erano storia passata. Questo è un capitolo profetico, quindi partendo dal sesto secolo Daniele in Babilonia. Ecco, da quel momento in poi, da Babilonia in poi, sono cinque regni che ci sono e arrivano. Però Egitto e Assiria erano già passati, quindi non sono più interessanti dal punto di vista profetico. Quelli sì, è una cosa storica,
sì,
d'accordo?
Sì, giusto. Però siamo rimasti alla stessa domanda. Dove è la Russia in questa statua di Daniele 2?
Ecco, la Russia la troviamo a Ezechiele 38, Magog, e la troviamo in Daniele 7, l'undicesimo corno. La troviamo lì. Ecco, la Russia si trova lì. Ora, sappiamo che è la Russia, perché lo vediamo in Ezechiele 38, che viene chiamato Magog, che è anche l'enciclopedia, le migliori enciclopedie nel mondo, enciclopedie e dizionari biblici, ti dicono che Magog è Russia. Va bene, questo misteriosissimo nome nella Bibbia, Magog, molte enciclopedie bibliche, non tutte, ti dicono che è la Russia. Quindi... E da qui noi vediamo che Magog vuol dire Russia, quindi è logico che questo corno più grande degli altri dieci in Daniele 7 che prende potere, è logico che è la Russia. Va bene, quindi l'anticristo è il re del nord in Daniele 11 che viene e fa combattere col re del sud. Ci siamo?
Sì, va benissimo.
Sto andando velocissimo, Angela.
Sì, infatti.
Se non riesci a star dietro, te scrivi a Radio Blast che ti mandano il corso biblico.
È quello il punto, sì. Devi studiare un po' approfondito.
Sai, il corso biblico che mandi a tutti quanti, sì, nel sì, caso sì. Se qualcuno qua... Allo? Scaldapanche qua. Guarda, ci sono fratelli che sono un po' più avanti, eh? Va bene? Che voi troppa familiarità qua. Non so se avete fatto bene il corso biblico voi. Andiamo avanti.
Amen.
Amen. Amen. Mea culpa, mea grandissima culpa.
Amen. Grazie.
Gesù. Allora, gloria al Signore. Quindi ho dato un'infarinata velocissima a Daniele 2 che non era nei miei piani. Quindi, yeah. Angela, mi guardare storto.
No, it's okay.
Che un occhio storto e l'altro il cronometro.
No, è stato divertente.
È stato divertente. Sì. Bene, andiamo avanti. Allora, di scherzare. Allora. Allora, noi vediamo che la storia biblica nelle scuole atee è un tabù. Non puoi parlare di questo.
Sì.
Quindi, però va bene, noi lo studiamo lo stesso. Va bene, quindi sappiamo che questa profezia di Daniele 2 è stata data, c'è qui la data, 603 avanti Cristo. Quindi questa è la data che nella mia Bibbia, che ho la Bibbia World Bible, che mi dà tutte le date, mi dà quella profezia di Daniele 2 nel 603. Il regno era Babilonia, come abbiamo detto, e poi abbiamo già spiegato, non te che ripeto.
Sì,
possiamo
sì.
Vedere, poi è arrivata Roma, le gambe, eccetera. Però possiamo ancora vedere la decadenza, quello che rimane dell'impero romano, perché è cascata Babilonia, Medio Persia e la Grecia, stiamo vivendo negli ultimi giorni dell'impero romano adesso. Perché non c'è stato un impero mondiale dai tempi di Roma, quindi siamo negli ultimi giorni dell'impero romano. Roma sta continuando a dominare il mondo attraverso le nazioni che ha civilizzato o barbarizzato, dipende dai punti di vista, vedi America, vedi Germania, vedi Europa, anche il Giappone ha diciamo accoppiato la cultura occidentale, anche la Cina, va bene, anche l'Islam, tutti gli armamenti che hanno gli islami ce li hanno comprati nelle nazioni che erano cristiane, va bene, così via. Oppure israeliani, Israele ha fatto un sacco di armi e molte nazioni comprano da loro, quindi i giudei e i cristiani sono la base di tutto. Comunque possiamo vedere che la decadenza dell'impero romano, quello che rimane di questo impero, il presente degradamento dell'impero romano, che si degrada l'impero romano e si degrada l'occidente politico che Roma ha colonizzato. E si sta degradando anche il Sacro Romano Impero, cioè l'impero spirituale e religioso, che tutto il Sacro Romano Impero sta crollando, è rimasto proprio un rimasuglio. E adesso c'è questo di Pachamama che vuole che diventino tutti socialisti, marxisti, non lo dice, ma lo vediamo dei frutti. Quindi va bene, e vediamo quello che rimane cioè tu vai a Roma, io mi ricordo quando ero a Roma, dicevano: qui vuoi scavare un buco per fare una casa, ti bloccano subito, l'Istituto Belle Arti ti blocca perché hanno trovato una colonna di 2000 anni fa e non puoi scavare. Così abbiamo rovine sopra Roma, le rovine sotto la terra, ed è tutto in rovina qua. Cioè l'impero romano è un crollo, sono 2000 anni che crolla e sta continuando a crollare. Ecco, vedi, nel mondo l'Italia non conta quasi niente. Gli italiani, cioè a livello individuale, sono tra i migliori del mondo. Difficile battere gli italiani a livello individuale. Quindi Michelangelo, Raffaello, Giotto, i musicisti, Enrico Fermi, Galileo, e anche oggi negli sport, nella cultura, nella musica, la migliore musica mondiale è quella italiana. Il cibo italiano, cioè a livello individuale gli italiani sono imbattibili a livello mondiale. Mussolini aveva capito, dice: facciamo di nuovo Roma, e invece voleva fare in modo sbagliato, non c'è riuscito. Però a livello nazione no, perché appunto è che individualmente siamo così forti, però questo anche gioca contro di noi, perché non ci si riesce a unire. Appunto il ferro non si unisce con l'argilla, quindi qui c'è Mussolini, ferro, i fascisti, ferro, però l'argilla della democrazia non gliel'ha permesso. Invece il ferro della Germania andava avanti, e se non era per gli sbagli che ha fatto Hitler avrebbe vinto la guerra a occhi chiusi. Occhi chiusi. Occhi chiusi. Va bene. E allora siamo arrivati così alla fine dell'impero romano. Ora l'Europa, la UE, vediamo che anche quella lì è la fine dell'impero romano. Da quando la UE ha abbandonato il Signore, ecco che stanno costruendo una specie di Frankenstein. L'Europa, Bruxelles, sta costruendo un mostro di Frankenstein.